Grazie, grazie per l'opportunità. Devo dire che è davvero un testo molto denso, molto difficile da leggere. È già stato detto, non so se avrà tantissimi lettori, perché è un testo di un economista che però è stato in qualche modo costretto ad allargare, come spesso succede a tanti economisti, i propri orizzonti. Questo in realtà è un testo alla fine di filosofia politica, di teoria politica, oltre che anche in parte di scienze delle finanze e altre cose. È un testo importante, io credo che sia un testo anche importante per il fatto che è stato scritto adesso, cioè al centro di una crisi epocale, che è economica, certamente, istituzionale e culturale, e che in larga misura, come dire, dipende da tutta una serie di temi trattati da questo testo. Siamo, come dire, in una fase disastrosa, proprio perché le idee presentate in questo libro, questa è la mia convinzione profonda, sono idee molto minoritarie. Quindi noi siamo gli eredi di questo disastro. E a proposito di quello che diceva prima Michele Salvati sull'assenza di fraternità nel sottotitolo, direi che se c'è un termine nella nostra storia che è avverso, a mio parere, nella mia visione di liberalismo, al senso proprio della comunità, fosse proprio il termine francese fraternité, che faceva riferimento
sulla storia, lui è un massimo esperto di fraternità,
un rafforzamento, come dire, delle istituzioni statuali e, come dire, una fusione, come dire, una distruzione dei corpi intermedi e così via, che c'è poco, come dire, di comunitario in tutto quello. È un testo appunto non sui liberalismi, ed è un testo che è molto minoritario proprio perché dà una grande attenzione al tema della proprietà. E nel dibattito comunque tra le righe sui liberalismi è certamente un testo che prende di petto tutta quella tradizione che oggi noi chiamiamo liberale, perché a partire da un certo momento della nostra storia culturale testi come appunto come quelli di Rawls, Dworkin e così via hanno avuto delle traduzioni che hanno tradotto la parola liberal in liberale. Per cui chiaramente quando noi discutiamo di liberalismo oggi parliamo per forza di cosa di liberalismi, perché lo spettro è al proprio interno è amplissimo, e certamente questo è un testo fortemente in polemica con questa tradizione del neoliberalismo o liberalismo americano. Una presentazione nel dettaglio è impossibile, mi limiterò a dire alcune cose che condivido molto e poi alla fine a presentare alcune obiezioni, quelle che sono, come dire, alcune mie contestazioni di alcune tesi. Ciò che condivido, l'ho già detto, è questo legame stretto tra libertà, quindi in senso formale, borghese viene detto, insomma, e proprietà. E quindi il ruolo della tutela della proprietà all'interno di una teoria liberale, con tutta una serie di conseguenze di policy in parte già evocate, a partire appunto dal rigetto della tassazione progressiva. Dire questo è un tabù, evidentemente, di violare un tabù nel mondo di oggi, ma ancora di più ho trovato, come dire, interessante tutto il capitolo, diciamo tra virgolette, di filosofia del diritto in qualche modo, dove c'è una forte difesa, anche questa molto demodé, molto scomoda nel nostro tempo, del giusnaturalismo contro il giuspositivismo e per giunta di un diritto naturale di tipo evolutivo, con l'idea, come dire, che il liberalismo ha bisogno di immaginare un qualcosa che sia giusto, come dire, dei diritti che siano in qualche modo radicati, ma al tempo stesso tutto questo va sempre contestualizzato ed è legato, come dire, a processi di tipo selettivo, evolutivo, quali sono appunto quelli della tradizione del civismo, dell'Istituto Bruno Leoni, insomma, quindi sono temi, come dire, che qui in qualche modo si conoscono, è appunto questa linea Hayek-Leoni che viene molto enfatizzata, c'è tutta una parte del libro che insiste molto su questo, perché quello che viene evidenziato lì è che il diritto non è un comando. E questa è una cosa, come dire, non scontata nel nostro tempo, dato che per la maggior parte, come dei nostri contemporanei, il diritto sono fondamentalmente le leggi, e le leggi sono essenzialmente ciò che discende dalla volontà dei legislatori. Allora, sottrarsi a questo volontarismo, come dire, che domina il nostro tempo, è una scelta importante, è una cosa che io ho molto apprezzato e che aiuta anche, a mio parere, in questa opera di critica al liberalismo di Rawls, Sam, Dworkin, eccetera. E ci sono tante cose appunto scandalose, diciamo, nel dibattito di oggi, ad esempio, è molto corretta dal mio punto di vista, ad esempio dove viene criticata l'idea che si debba considerare ingiusto il fortuito, il brute luck, quello che altre autore chiamano lotteria naturale, no? e le conseguenze a cui arriva, che sono le pagine 190-191 per chi comprerà il libro, le conseguenze a cui arriva questa riflessione sono molto interessanti, perché in qualche modo si arriva a sostenere, io ritengo in maniera molto molto corretta, magari vi leggo il passo che merita davvero, che accettare questa idea finisce per costruire un sistema alla fine sostanzialmente schiavistico, in ultima analisi. Lo leggo. L'idea che si abbia diritto solo a ciò che ha origine da scelte di cui si è responsabile, quindi non quello che è casuale e così via, è piuttosto singolare, ha delle implicazioni francamente imbarazzanti. Non solo la sorte pura non è propriamente tale, ma perché prima fa riferimento al fatto che chiaramente quello che noi siamo spesso fortuito nasce da delle scelte precise, i comportamenti sessuali dei nostri genitori, ad esempio, no? Persone alte che si accoppiano probabilmente faranno figli altri, se no probabilmente sono intelligenti e così via. Ma gli elementi che a essa sono comunque riconducibili comprendono molto di ciò che costituisce l'essenza stessa di una persona. Cioè il caso ci costituisce in maniera molto forte e costituisce in senso lato il suo corpo. Poi fa un'analisi, non posso entrare nel dettaglio, molto bella, perché spiega che è una sorta di rovesciamento di Locke, quello che deriva da tutto questo. In altri termini, l'egualitarismo dissolve ogni proprietà e implica ovviamente una superproprietà, lo Stato, la classe politica come superproprietario e come redistributore costantemente incaricato di aggiustare. E poi sottolinea anche un'altra cosa molto, molto correttamente a mio parere, che l'egualitarismo inibisce ogni scelta alla fine e soprattutto inibisce il diritto di associazione stessa, perché ci si associa sulla base di preferenze e sulla base di scelte discriminanti. Si fa un'associazione sulla base di certe idee o di una certa origine, non so, gli ingegneri torinesi viventi a Milano. E questo, come dire, esclude gli ingegneri provenendo da Alessandria. No, penso di no. Cioè, in realtà i gruppi hanno spesso regole limitative, no? Che definiscono l'area delle scelte. Ma quello che sottolinea appunto Sommaini è che sono scelte volontariamente. Poi sottolinea, ovviamente, deve esserci sempre riconosciuto un diritto di exit a questi gruppi, questo è fondamentale. Però quello che viene sottolineato in queste pagine sulla discriminazione, che decidere vuol dire scegliere, scegliere vuol dire discriminare. Ma se ci pensate, questo è in contrasto con larga parte della cultura prevalente. Pensate al discorso sulle pari opportunità, politicamente corretto e così via. Molto importante poi, secondo me, è il fatto che tra le righe, perché questo è un libro molto strutturato, ma un libro anche, come dire, che ha delle intuizioni che si staccano un po' dal percorso, è molto interessante dove viene messa in evidenza la dimensione etica della proprietà. Pagina 151 sottolinea come è precisamente il carattere reificato che la libertà assume quando prende forma la forma della proprietà, la libertà che si struttura poi in proprietà, che rende difficile percepire il fatto che quest'ultima, cioè la proprietà, è una delle sue espressioni fondamentali e induce a ritenere che essa riguardi la sfera degli oggetti materiali, la proprietà come un fatto bruttamente materiale, e non quella superiore dei valori personali. In realtà la proprietà ha a che fare con questa dimensione morale, personale, relazionale. E qui viene detto appunto è una delle espressioni fondamentali della libertà. E io penso che da qui posso partire per svolgere qualche critica. Perché? Perché nella pagina precedente, pagina 150, si dice appunto che riconoscere l'importanza della proprietà non esclude il riconoscimento allo Stato di poteri di intervento nei confronti degli stessi assai significativi e decisamente maggiori di quelli che può esercitare nei confronti di altre espressioni della libertà individuale. Cioè, in altri termini, la libertà qua è certamente difesa, fin dal titolo è molto enfatizzata, ma certamente Sommaini qui non adotta i rasoi di Occam in larga parte della tradizione liberale, a partire da Locke. Cioè, in altri termini, non opera una riduzione della libertà alla proprietà, che invece è centrale per Locke, ma anche per Jefferson, Bastiat, Rosmini, Spencer. Non so se questa è la tradizione principale, però certo è una tradizione importante all'interno del liberalismo. Rosmini, ad esempio, che il diritto alla proprietà, frasi di questo tipo. Non so, per autori di questo tipo non esiste una libertà di parole in quanto tale. Nessuno, come dire, ha la libertà di parlare se non ha, come dire, ad esempio, dei rapporti con chi ha affittato o possiede la sala in cui si parla. Insomma, non esiste una libertà religiosa in assoluto sganciata dalla questione della proprietà, perché la comunità una prospettiva liberale, deve, come dire, costruire il proprio tempio e così via. Cioè, in realtà, il rasoio di Occam, di larga parte del liberalismo classico, riconduce appunto ogni libertà alla proprietà. Ad esempio, il problema delle ingiustizie è tutto dibattuto all'interno di questa tradizione, o come una mancata definizione dei titoli, o come un mancato rispetto dei titoli. Tutto il dibattito da parte di questa tradizione sull'enclosure, ad esempio, da chiedersi: ma chi erano i titolari, in quale motivo si diventa effettivamente proprietari, cosa è successo quando sono stati distribuiti al re, eccetera, eccetera, eccetera. Questo, secondo me, nella mia prospettiva, chiaramente indebolisce, perché con tutti i limiti che può avere la prospettiva locchiana, ha una forza, come dire, di tenuta, ha una capacità di coerenza straordinaria. C'è un'altra cosa che mi lascia perplesso, ed è legato, come dire, come conseguenza, in qualche modo, al taglio analitico di questo volume. Spesso la filosofia analitica nasce da definire sulla base di atteggiamenti stipulativo. Chiamerò X questa cosa, che è utile in tanti casi, è indispensabile in molti altri, però certamente può creare dei problemi, perché...
Io devo... Ok, ciao, grazie mille. Vi chiedo scusa, anche... risponderò in assenza. Sì. No, come quando in un party un ospite va via, dovete consapevole che gli altri...
Alle spalle...
Fatelo liberamente, io lo scusate, è colpa mia.
Dicevo che... La dimensione, la prospettiva analitica ha dei suoi punti di forza, credo che anche la prospettiva storico-ermeneutica, che collega le parole al pensiero, abbia una sua forza. Allora, quando prendiamo parole come libertà, ad esempio, adottare in maniera stipulativa una definizione o un'altra ha delle conseguenze. Per Hobbes, evidentemente, libertà fondamentalmente è fare quello che si vuole, e per Locke invece è disporre dei propri titoli legittimi. Cioè, definire come viene fatto più fondamentalmente la libertà nei termini essenzialmente lochiani, poi viene divisa in varie sottodefinizioni, crea, a mio parere, dei problemi. Ad esempio, noi potremmo dire che il codice penale nega la libertà di uccidere. Cioè, si può dire, ma sembra assolutamente infelice. Credo, come dire, che un approccio diverso, un approccio moralizzato o storico a questi termini possa aiutare. Dove invece adottare questa definizione molto ampia, generica, che mette assieme libertà formali, libertà reali, eccetera, abbia delle, come dire, ponga già delle premesse per delle conclusioni, in qualche modo, predisponga già un certo esito, e in qualche modo anche contraddica certi temi del libro stesso. Porti a certezza. Ad esempio, a un certo punto viene citata la formula che utilizza Pane Bianco, a pagina 30 in una nota, che trovo, come dire, più convincente, quando lui distingue tra il potere di, dice, dov'è che lo trovo, potere su e potere di, cioè la libertà reale, potere di, la libertà affettiva. Sì, se ho i soldi per andare a New York è un potere di... La libertà su qualcuno è un potere su. Laddove invece una definizione così ampia come viene tenuta attorno a questo termine libertà, credo che possa, come dire, creare dei problemi. In altri termini, non direi mai che chi non è ricco non ha libertà di vivere in una suite dell'Hilton. Direi che chi non è ricco non ha la possibilità, non ha paura. Vengo alla struttura del libro, perché voglio sottolineare soprattutto in chiusura un'ultima cosa. La struttura del libro è molto solida, diciamo così, parte da definizione di libertà, da una definizione di libertà molto teorica, poi sviluppa il rapporto tra libertà e l'uguaglianza, tra libertà e la proprietà, e poi nella parte finale arriva tutta una serie di questioni istituzionali, e cioè il rapporto della libertà con lo Stato, in particolare poi con lo Stato nazionale, con la democrazia. E in questo senso a me pare che ci sia un po' una contraddizione tra la forte sottolineatura del carattere storico-contestuale del diritto, che è appunto uno dei temi che ho più apprezzato in questo libro, che è legato al naturalismo anglosassone, dicevo prima, anche alla tradizione di Hayek, Leoni, e invece il modo in cui vengono trattate le istituzioni politiche. Perché? Perché in qualche passo si vede molto bene la tesi che sposa implicitamente Somaini in questo libro non è certo la tesi discontinuista sullo Stato, ma è la tesi continuista. Cosa intendo dire? C'è un'epoca, che è quella primitiva delle orde, in cui certamente lo Stato non c'era. Nel momento in cui gli uomini organizzano in maniera un po' più formale il loro, la loro convivenza, abbiamo a che fare con lo Stato. Uno Stato che ovviamente è diverso, lo Stato egizio non sarà uno Stato romano, non sarà lo Stato moderno e così via. Ecco, io ora ovviamente potrebbero essere delle convenzioni linguistiche, anche qui possono avere conseguenze limitate. Io credo che in realtà la cosa sia abbastanza importante e ci sono una serie di ricadute di ordine teorico e di ordine filosofico-politico. Perché? Perché la linea continuista, cioè dire lo Stato è il potere in qualche modo, è l'ordine politico, può portare in qualche modo a naturalizzare la sovranità, cioè a naturalizzare un concetto storico-culturale ben preciso, legato a un'area geografica ben precisa, legato a un'epoca ben precisa, cioè legato all'Europa, e legato a una serie anche di autori, oltre che di avvenimenti storici, Baudin, Hobbes, insomma. E allora, se si naturalizza in qualche modo la sovranità, quello che succede, che caratterizza l'ultima parte del libro, l'unico orizzonte pensabile, l'unico orizzonte possibile, auspicabile, è quello degli stati liberal-democratici. E tutta la riflessione è esattamente all'interno di questo quadro. Perché lo Stato è qualcosa di assolutamente insuperabile e quindi il nostro dibattito è tutto legato non a sé, o cosa dopo eventualmente, fino a quando, ma come. Perché tutti i problemi di giurisdizione, di diritto, oppure anche di enforcement, cioè di esecutività, eccetera, sono tutti interni allo Stato. Io credo che al di là, come dire, di qualche pazzo libertario, il problema si ponga in termini seri. Perché? Perché il realismo giuridico, lo studio delle relazioni internazionali, la sociologia ci dicono che non è così. Ci dicono, come dire, che la statualità europea è una forma ben precisa che ha avuto origine in un certo momento, che ha conosciuto delle evoluzioni, che oggi è in una crisi profonda, infatti. E allora, se non in un testo così teorico, è questo che mi sembra importante, in un testo così teorico, che ha un così alto livello di astrazione, io credo che questo debba essere tenuto in considerazione. Cioè, vuol dire, le forme di autotutela, di mutualismo, di arbitrato, di mediazione, non sono, come dire, delle bizzarrie da libertari. Qualche anno fa abbiamo pubblicato come istituto la traduzione di un bellissimo libro del 2002, The Voluntary City, la città volontaria, in cui in alcuni capitoli si mostra come quelli che sono abituati a considerare i beni pubblici e così via sono stati in tanti casi, che sono degli storici, prodotti nel mercato o comunque spontaneamente. E quindi io credo che nel merito del libro ci sia questa tensione irrisolta, questa forte enfasi sulla storicità del diritto e sul giusnaturalismo Hayek-Leoni, per intenderci, e questa lettura invece astorica della politica. Questo secondo me è importante anche perché in definitiva noi stiamo facendo i conti, e torno alla mia considerazione di partenza, con una crisi che in larga misura è la crisi del liberalismo, cioè il fallimento storico del liberalismo nel suo rapporto con lo Stato. Il liberalismo che non è riuscito nel suo rapporto con lo Stato a salvaguardare quello che va a salvardare, ovvero sia la proprietà privata, l'autonomia delle persone, della comunità. A proposito di quello che diceva Salvati, visto che lui ci ha invitato anche a parlare alle spalle, in Rawls è molto chiaro. Rawls dice chiaramente, dice, la mia teoria non è ovviamente compatibile con le famiglie. Ci sono dei passi in cui dice esattamente questo. E, però, voglio dire, l'imporsi di questa filosofia politica, più in generale, perché Rawls è certamente l'autore più significativo di 50 anni di filosofia politica, e più in generale imporsi queste istituzioni e i rapporti tra l'una e l'altra sono significative, io credo che dicano molto sulla situazione appunto in cui ci troviamo. E quindi, insomma, e qui chiudo, credo che questo libro sia un libro coraggiosissimo, che pone tutta una serie di sfide, che è sicuramente un libro controcorrente, ma che forse, come dire, lo sarebbe ancora di più se superasse questo, come dire, a priori che riconduce la politica allo Stato, lo Stato alla politica, e in questa fase che ci vede, come dire, alle prese con sovranità nazionali molto contestate, unificazioni di base continentale a metà strada, poteri economici trasversali e un'informazione, una cultura che si muove in una direzione, continuare, come dire, a ragionare sullo Stato, lo Stato moderno come l'unico orizzonte della politica, credo che non basti. Ecco, ci sono delle nuove sfide e credo che però in questo libro ci sono tanti elementi che ci possono aiutare appunto a far fronte a queste sfide.